Restando in questo clima di grande preghiera, di invocazione del nome del nostro Re, Signore, Sommo Sacerdote, Gesù, l'Agnello di Dio, che ha dato se stesso per noi perché potessimo avere la vita. Ecco, Fabrizio ha menzionato alcune parole e ha detto a un certo punto tutto concorre al bene. Io vorrei espandere un attimo questo aspetto. La scrittura dice tutto concorre al bene di coloro che amano Dio e che sono stati chiamati secondo i suoi disegni. Ecco, non scordiamoci quest'altra parte del versetto. Quando non c'è Dio di mezzo nella vita degli uomini, le persone al massimo sono capaci di dire che non tutto il male viene per nuocere. Questo è il massimo a cui le persone possono arrivare senza Dio. Noi che abbiamo fiducia totale nel piano del Signore, diciamo che tutto ciò che ci accade concorre al nostro bene. E se anche noi sbagliamo, se anche noi prendiamo strade storte, se anche Dio è così onnipotente, è così presente nella nostra storia che trasforma ogni male in bene. Cioè fa concorrere tutto ciò che ci accade affinché quel suo disegno secondo il quale siamo stati chiamati possa giungere a conclusione nella nostra vita, e cioè realizzarsi. Che vuol dire in fondo coloro che amano Dio e sono stati chiamati secondo i suoi disegni? Ma è semplice, amare Dio vuol dire avere a cuore il suo progetto, vuol dire avere a cuore il piano che Dio ha per l'umanità e per me personalmente. Siccome io amo Dio, ho a cuore il suo piano eterno per me e per tutti, e perciò sarà naturale comportarmi come Lui ci indica, perché quel piano è nel mio cuore, è il mio massimo desiderio, è che si realizzi. E là dove non conosco e dove non so dove arrivo, o dove arriva la mia giornata, dove arrivano addirittura le mie azioni, ho fiducia in Lui, che ha pensato quel piano e lo porterà a termine, lo realizzerà nella mia vita, anche e nonostante i miei errori. Questa è la meraviglia di essere nel Signore. Questa è la meraviglia di quello che ci diceva la scrittura prima: non c'è più nessuna condanna per quelli che sono nel Signore, il Messia. Perché? Perché tutto concorre al nostro bene, addirittura non solo i nostri errori vengono trasformati in occasioni di sapienza, in occasioni di riconciliazione, ma anche vengono inseriti nel suo piano eterno affinché gli eventi concorrano al nostro bene. Ecco, volevo così dare il contributo che mentre stavamo pregando mi veniva da dare proprio su questa frase, che ci riporta ad un punto essenziale: l'amore, amare Dio, cioè avere a cuore il suo progetto per l'umanità e per la mia vita, tanto da fare quello che dice Lui, perché è la cosa migliore perché quel piano si realizzi. Quante volte nei Salmi leggiamo che Dio esaudirà i desideri del tuo cuore, se sono i suoi, chiaramente. Ed ecco che se ami Dio, dice Gesù, non puoi che fare quello che io dico. Se mi ami obbedirai ai miei comandamenti, non c'è possibilità, ma non perché è una forzatura o è un obbedire così legalistico, no, perché è naturale, perché il mio più grande desiderio è che quello che Dio ha in mente si realizzi nella mia vita, anche se io non lo conosco. Perché? Perché Dio è mio Padre e fa tutto bene sempre. Ecco, questa è la fiducia che noi abbiamo nel nostro Dio, il grande Dio onnipotente, l'unico vero Dio, non c'è altro Dio al di fuori di Lui, e perciò noi siamo Suoi figli. Che grande benedizione. Questo è un messaggio così profondo che ci riporta all'essenza della nostra fiducia. Tutto concorre al bene di coloro che hanno a cuore il piano di Dio per l'umanità e per la persona singola, e che sono stati chiamati, secondo quel piano, a vivere la vita eterna che gli è data su questa terra. Questo è il concetto. Questo è l'invito. Dunque, qualsiasi cosa accada, che dipenda da errori nostri, da errori di altri, da circostanze oggettive che noi non possiamo né produrre né controllare, apparentemente, se noi li viviamo nell'amore di Dio, amando Lui e gli altri, e fidandosi di quel piano eterno, torneranno al nostro bene. Per cui, se oggi qualcosa nella tua vita, nella mia vita, non va, o non va ancora come vorremmo, sappiamo che ogni difficoltà attraverso la quale passiamo, non abbiamo solo il potere di attraversarla, come sempre diciamo, da sempre, lo diciamo. Ma non solo possiamo attraversarla, dicevo, ma anche abbiamo il potenziale di renderla un bene per la nostra vita stessa. E cioè, le difficoltà che incontriamo oggi ci preparano per domani. E quello che oggi sembra una difficoltà, un domani sarà un motore di trasformazione per il bene di qualcos'altro che nemmeno pensavamo. Quindi ci vuole pazienza, perseveranza. Ci vuole una continuazione nel tempo di tenere la fiducia nel Signore a un punto tale che riusciamo a metterla avanti a noi, alle nostre idee, ai nostri pensieri, ai nostri sentimenti, cioè che siano impregnati della fiducia verso il Signore. Perseveranza e pazienza sono virtù importanti che fanno da corollario a quella fondamentale che tutti chiamano fede e noi da un po' di tempo chiamiamo solo fiducia e fedeltà. A cosa? Fedeltà nella fiducia, e cioè qualsiasi cosa succede continua ad avere fiducia, perché colui che ha promesso è fedele. Ecco, è molto semplice, quindi la nostra storia con il Signore è veramente semplice se noi la prendiamo da questo punto di vista, che è poi quello a cui ci invita Lui stesso. Amore e amicizia, vogliamo entrare nel pieno di questa Come vedete c'è un sottotitolo, i bisogni dell'amicizia. Perché? Perché parleremo stasera dei bisogni che ci sono nell'ambito del rapporto di amicizia, non che l'amicizia abbia bisogno di qualcosa, ma dei bisogni delle persone coinvolte nell'amicizia che possono essere soddisfatti nell'amicizia stessa. Quindi è un aspetto molto importante che stasera vogliamo vedere a fondo. Il bisogno dell'amicizia è tanto profondo quanto quello per il cibo o per il sonno. Forse questa è una cosa che le persone non realizzano o nemmeno hanno mai avuto modo di pensarci, ma lo ripeto, il bisogno dell'amicizia, e parlo di quell'amicizia che vi feci vedere l'altra volta, 1 più 1 uguale 1 più 1 più una terza realtà interpersonale, quel noi che diventa quasi una persona viva. L'amicizia nasce, cresce, si coltiva, si fortifica, si indebolisce, addirittura può morire e diventa una terza realtà interpersonale che non può fare a meno dei due o dei più che la compongono. Qui ora stiamo parlando di una relazione a due, due amici, prendiamo ad esempio, non può prescindere dai singoli, ma non si esaurisce nella autonomia dei due singoli. L'amicizia è strettamente connessa con tutti i bisogni umani. Essa stessa, come ho detto, è un bisogno per l'uomo. Perché è nella relazione che i bisogni umani vengono pienamente soddisfatti. Quando parlo di bisogni umani non è che sto parlando, come a volte fanno alcuni con discorsi religiosi, distinguendo l'umano dallo spirituale. Ecco, noi questo errore non lo vogliamo fare, scusate se dico errore, ma diciamo meglio questa distinzione, non la vogliamo fare. Perché per noi la vita non è distinta da Dio e dalla sua presenza nella vita di ciascun uomo. Per cui quando noi diciamo umano, diciamo allo stesso tempo qualcosa che attiene a Dio, non è distinto. Infatti Dio si è fatto uomo e ha vissuto la sua vita come la stiamo vivendo noi. Ebbene, è proprio nella relazione che i bisogni degli uomini, cioè umani in questo senso, non con connotazione negativa, vengono soddisfatti, nella relazione intima, piena, quella relazione che è in grado, è capace di mantenere le persone autonome, ma di essere essa stessa un qualcosa di più tra i due. Questo è un concetto che, per esempio, dagli anni 70 in avanti, parlo del secolo scorso, è stato molto sviluppato, anche sull'onda di certe evenienze culturali, socio-culturali, politiche, eccetera. Dagli anni 70 in poi, dopo gli ultimi degli anni 60, fu molto sviluppato questo, cioè la riscoperta della persona, la riscoperta della relazione, la riscoperta della necessità, tra virgolette, per gli uomini di essere connessi e di vivere insieme la loro vita nella pace e nell'amore. Furono valori molto enfatizzati in quegli anni lì, che hanno dato i loro frutti, a volte buoni, a volte meno, ma in dipendenza, poi penso io questo, dalla loro unione alla persona di Dio. Comunque sia, chiarire per noi quali sono questi bisogni di ciascun uomo e riuscire a capire come nell'amicizia trovano soddisfazione, perché l'amicizia favorisce la soddisfazione di questi bisogni, ci aiuta a capire alcuni dei processi e alcune delle aspettative dell'amicizia. Quando dico processi intendo dire come un'amicizia può essere dinamica cambiare anche modalità di presentazione all'una all'altra persona, cioè l'amicizia può offrire diverse cose a soluzione di vari problemi o vari bisogni che le persone hanno, quindi questi processi dinamici si mettono in moto e anche ci sono delle aspettative. Infatti, quando ho detto che l'amicizia è uno dei bisogni fondamentali dell'uomo, è perché nel momento in cui uno entra in una relazione d'amicizia di quel tipo che dicevo prima, si aspetta, ma non perché pretende e quindi è un sentimento egoistico o un atteggiamento egoistico, no, si aspetta perché è naturale, ti viene naturale dentro, come entri in una relazione d'amicizia vera, di quella ormai la chiamiamo del terzo tipo, che lì trovi quello che ti può aiutare e che ti serve per soddisfare determinati tuoi bisogni. Quindi l'amicizia è un bisogno ed è adatta a soddisfare tutti i bisogni dell'essere umano. Conosci i bisogni per capire i processi e le speranze del loro soddisfacimento. Ho rimesso qui due parole che furono parole chiave nella sessione scorsa, compassione ed empatia, perché erano proprio il picco, il sale, erano gli ingredienti fondamentali di questa amicizia del terzo tipo, dove la compassione e l'empatia, che si sviluppano nell'intimità della relazione, portano le persone a sentire l'uno, a sentire l'altro e a comprendere gli stati d'animo e nella differenza in quel noi trovare un'unione che trascende la situazione del momento e può offrire il soddisfacimento di un bisogno o dell'uno o dell'altro. Questo è il nocciolo dell'amicizia, è tutto qui. Non mi limito a dire che l'amicizia tollera le differenze o che mantiene l'individualità nonostante le differenze, no, è qualcosa di più, come ho detto ora, proprio in quella relazione così disinteressata, così piena d'affetto, di compassione, di empatia, ecco, c'è l'aspettativa naturale che andrà bene. Che l'amico è una risorsa, non solo l'amico, scusate, l'amicizia che si è creata è una risorsa inesauribile a cui si può sempre attingere. È come dire, è avere sempre con noi non una fabbrica di soluzioni e di risorse che provengono dalla unità, e la compassione, l'empatia sono elementi fondamentali. Gesù, come abbiamo visto la volta scorsa, ha avuto sempre un approccio del genere. Bene, I bisogni dell'amicizia, ancora vediamo alcune, ho messo lì alcune frasi solo per introdurre alcuni concetti che vi voglio trasmettere. Molto spesso l'amicizia inizia quando ci si prende cura reciproca del comune interesse per un bisogno condiviso. Per esempio, se c'è un problema di sicurezza, il bisogno di sicurezza, quando è comune e lo condividiamo, cioè ci diciamo qui c'è un pericolo e insieme ci attrezziamo per poter fronteggiare il pericolo, e quindi l'interesse alla protezione diventa comune. Mi spiego, bisogno è sicurezza, l'interesse è alla protezione, quando l'interesse è comune e il bisogno è condiviso, ecco, questa è una cosa che è stata studiata, è stata vista con statistica, cioè, in questo modo diciamo l'amicizia può scattare più facilmente. Quindi quando c'è un bisogno condiviso, un interesse comune, è stato notato che questo è un terreno più fertile perché i rapporti di amicizia possano, come dire, sorgere in qualche modo. Condividere quindi ciò che si ha, per esempio mancanza di beni, vedete all'inizio, mancanza di beni è nemico comune, perché? Perché se mancano dei beni, diciamo una situazione di privazione, e allo stesso tempo una situazione di insicurezza, quindi c'è una mancanza e una insicurezza, come si fa fronte quando questi bisogni si mettono insieme e diventa un comune interesse la protezione e la provvigione dei beni che mancano? Come funziona? Funziona che quando si condividono i beni e si provvede la protezione, insieme nasce qualcosa che è diverso da una semplice relazione, come abbiamo detto prima, di conoscenza o solo ravvicinata, ma è più intima. Cioè, il mettere in comune i bisogni e gli interessi, e non parlo qui di interessi economici o altro, ma proprio quelli che attengono alla vita, dopo li vedremo un po' meglio, ci spingono ad aprirci di più all'altro e in qualche modo facciamo fronte al pericolo comune e alla mancanza che colpisce un po' tutti. Avrete visto nei tempi di crisi, o l'ultimo episodio mi viene in mente, il terremoto in Emilia recente, io sono rimasto edificato da come la popolazione dei luoghi colpiti dal terremoto si è mossa insieme, e il bisogno comune, dalla mancanza dei beni al pericolo che la terra tremasse ancora, ha fatto sì che tutti si mettessero insieme, nascessero spinte di altruismo, spinte di amicizia, spinte di unione a livello politico, economico. È successo qualcosa di importante, almeno io l'ho percepito così, non vorrei andare oltre quella che è stata la realtà, ma almeno a me è sembrato così dalle notizie che abbiamo avuto, i racconti che mi sono stati fatti personalmente, eccetera. Perché? Perché il momento di difficoltà, di crisi, ti spinge laddove si riesce a mettere insieme l'interesse per coprire il comune bisogno, scatta quel qualcosa che noi esseri umani abbiamo dentro, ci siamo portati. Ecco, vivere insieme il momento che affrontiamo insieme. Ecco, per esempio, quindi condividere ciò che si ha e, come potrebbe dire qualcuno un po' più sportivo, mostrare i pugni, se pensiamo al pugilato, al nemico comune, insieme, che facciamo? Mettiamo insieme quel che abbiamo e insieme ci difendiamo dal nemico comune, può portare reciprocamente un senso di sicurezza di base su cui si può poi sviluppare una più profonda amicizia. Ricorderete tutti che quando i primi fiduciosi nel Signore che invocavano il suo nome, ho detto i primi cristiani in sostanza, si trovarono nel pericolo piuttosto forte della persecuzione che subivano in Gerusalemme e nei dintorni, insomma, vi ricordate che si chiudevano dentro a porte chiuse, si nascondevano, eccetera, perché avevano paura di poter essere trovati. Ecco, quindi c'era un clima dove la sicurezza era molto minacciata e anche i beni di prima necessità potevano anche mancare, che in una situazione del genere dove potevano mancare anche i beni di prima necessità, dal cibo, eccetera, l'acqua, solo andare a prendere l'acqua era esporsi, farsi vedere, così mi viene in mente questo. Ecco, che cosa successe? Il primo effetto dell'essere un cuor solo e un'anima sola, di questa amicizia che scoppiò tra di loro nel nome del Signore, cioè lo Spirito Santo che iniziò a unirli in un modo strabiliante. Il primo effetto quale fu? Che misero insieme tutti i beni che avevano perché nessuno fosse nel bisogno. Leggete il libro degli Atti, vedete, c'era un bisogno comune e fecero fronte tutti insieme condividendo ciò che avevano, perché l'interesse comune non era io il mio, me ne frego del tuo problema, no, l'interesse comune era soddisfare tutti i fratelli, gli amici, perché potessero superare questo momento di grave difficoltà che coinvolgeva tutti. Quindi vedete, cosa fu? La spinta dello Spirito Santo a superare barriere di egoismo e spingersi in quel terreno purtroppo a volte sconosciuto della generosità, dell'altruismo, del bene comune. Forse dico una parola molto grossa, che spesso è stata anche abusata, politicizzata, eccetera. Noi non abbiamo queste intenzioni, perché a noi ci interessa parlare degli effetti della presenza del Regno di Dio su questa terra. E il concetto del bene comune nel Regno di Dio, del bene della comunità, di tutti quanti, è un concetto fondamentale. Il benessere comune è l'interesse di Dio. Difatti la povertà in realtà esiste perché questo movimento del benessere comune si blocca nelle tasche di qualcuno a danno di altri. Ecco, quindi il problema della povertà, che non è un segno dell'amicizia di Dio, ma è una maledizione che deriva dall'egoismo di chi trattiene le risorse per sé, è una piaga che affligge il mondo e non è una benedizione da ricercare. Dunque, vedete, la comunanza del bisogno e quindi dell'interesse porta al concetto della reciprocità. Si abbattono barriere di paura, barriere di egoismo, barriere di paura ed egoismo sostanzialmente, poiché si vincono queste resistenze innate che ci portano a curarci della nostra sopravvivenza, perché c'è questa molla dentro che scatta ed è un barlume di amicizia nell'affrontare il momento presente. Le persone possono essere e sentirsi attratte le une alle altre, vedete, la speranza è la forza innata trainante. Perché le persone si sentono attratte le une alle altre? Perché in qualche modo si aspettano in modo fiducioso e costante nel tempo, la speranza, fiducia nel tempo, si sentono attratte e sperano che la loro relazione soddisferà quei bisogni, le aspettative di cui parlavo prima. Dunque, ecco che nell'amicizia vera, sincera, intima, di terzo tipo, dove compassione e empatia ci portano a prenderci cura reciprocamente l'uno dell'altro nei nostri bisogni, da quelli fondamentali a quelli più alti, di spessore magari forse spirituale, qualcuno direbbe, ma ecco, ci porta a curarci di noi e degli altri in pari modo, perché è il noi che diventa quell'unità che in fondo cerchiamo. Ricordo a tutti, ci sono delle sessioni registrate, dei video sullo spirito umano, quando abbiamo trattato dello spirito umano, sono delle sessioni dove si analizzano le spinte dello spirito umano, cioè a cosa siamo spinti nel nostro spirito, tanto da seguire con l'anima ed il corpo. Siamo spinti, tra le altre cose, a cercare l'unità. E la ricerca si chiama trascendenza e la spinta si chiama fiducia. Quindi l'uomo nasce con questa fiducia di base che spinge nello spirito, è come un motore acceso che spinge, un motore potente, che spinge la ricerca della trascendenza verso l'unità, che è l'obiettivo. Trascendenza, non si intende soltanto la ricerca dell'esperienza dell'unione con Dio, perché quello sicuramente, ed è anche implicito nella parola, ma trascendenza vuol dire anche al di là di quello che si vede sul momento. E dove questo saper andare oltre, non fermarsi, ho fiducia. Ricordate quel che ho detto all'inizio di questa sessione, tutto concorre al bene per coloro che amano Dio e che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Quindi dove ci spinge questa fiducia? Ci spinge non soltanto all'unione con Dio in modo così spiritualizzato, distinto dalla vita, ma ci spinge l'amore verso gli altri, a stare con gli altri, a vedere oltre anche i problemi attuali, le situazioni che ci possono portare difficoltà, le differenze con gli altri, il livello che hanno loro nel gestire la loro vita, che può essere diverso dal nostro, in base a quale scala, non lo so. Ecco, ci aiuta questa fiducia nella vita che viene da Dio, ed è Lui, è un dono che ci ha dato, che ci spinge a cercare l'unità con Dio, con gli altri e con il creato, al di là di quello che vediamo nel momento presente. Quindi, qual è il più grande danno che può essere fatto a un essere umano, dato quello che vi ho detto, dove i bisogni dell'uomo sono sicuramente soddisfatti in modo migliore, nelle relazioni e nell'amicizia vera. E se sto dicendo che l'amicizia vera è una spinta innata che ha come base la fiducia che ci porta ad unirci al di là di quello che sta succedendo nel momento, è una cosa naturale per noi. Cosa può succedere per inceppare questo meccanismo? Cosa basta minare, cioè distruggere la base? Quando un nemico ipotetico, che noi sappiamo non essere tanto ipotetico, si chiama diavolo o è stato chiamato Satana, l'avversario, riesce in un modo o nell'altro a inceppare il meccanismo di sviluppo della fiducia in una persona, il gioco è fatto. Perché quando la persona non ha fiducia nella vita, in se stesso, negli altri, in Dio, non può affrontare la soddisfazione dei propri bisogni, vivrà nella paura, continuamente minacciato e nella totale paralisi del suo spirito. Questo è il punto dove io sto cercando di vedere, sì, partiamo dai bisogni messi in comune, ma il problema vero è che se questa fiducia viene minata, e come viene minata, come viene menomata questa fiducia? Viene menomata lungo tutta la vita delle persone, a partire dai primi istanti, dal concepimento, quando i genitori iniziano a parlare di aborto perché non hanno i soldi per far fronte. Cioè, non è che ci voglia tanto poi. Viene minata quando nasce e trova una situazione degradata nella famiglia, un degrado emotivo, psicologico, economico, di tutto. Viene minata la fiducia alla base. Quindi vedete che dalla povertà interiore a quella materiale, dalla mancanza di cose e dalla insicurezza dell'ambiente e della famiglia, ciascun essere umano si trova fin dall'inizio a non fidarsi delle persone e del luogo dove è stato calato dal cielo, ma a dire: qui c'è qualcosa da cui mi devo guardare, devo imparare a sopravvivere. Ed inizia a essere, diciamo, seccato di tutte le sue risorse spirituali, del suo potenziale, perché ogni risorsa, ogni energia della persona è dedicata a dire: come arrivo a domani, come posso difendermi da questi nemici. Non si cerca la relazione con gli altri, l'amicizia è un optional e costa troppa energia, perché tutta è spesa per soddisfare bisogni materiali e non senza gli altri. Perché? Perché la fiducia è stata minata, cioè minacciata fin dall'inizio. Ecco. La speranza, quando si parla di speranza, io voglio chiarire che il senso che io do alla speranza, e che poi è biblico, cioè la speranza è una fiducia fedele nel tempo, proiettata verso il futuro. Cioè la speranza non è un augurio, la speranza del cristiano non è un augurio, speriamo che domani me la cavo. No, la speranza è: io ho fiducia nel piano di Dio e resto fermo, anche se le cose mi sembra che vanno in altro modo, vedo oltre, mi unisco a Lui, mi unisco agli altri che la pensano nello stesso modo, trascendo il momento e la forza della fiducia mantenuta nel tempo, fedeltà, porta la speranza, cioè l'accende. Quindi vedete il piano di Dio, la fiducia in Lui, è tutto lì. È tutto lì. Beh, per non dire che Gesù, diciamo, la maggior parte dei Vangeli è dedicata all'aspetto della fede, è chiamato fede questa fiducia, perché, ripeto, nel greco si usa una parola pistis, lo dico così soltanto per completezza di esposizione, che nel greco vuol dire tante cose, vuol dire fede, cioè adesione mentale a dottrine, o vuol dire anche fiducia, che è un atteggiamento del cuore di abbandono nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Vuol dire anche fedeltà, cioè una capacità di mantenere quello stato del cuore per un certo periodo di tempo. Quindi se non lo riportiamo a quello che era il senso ebraico della parola, perché Gesù parlava ebraico e quindi sicuramente non parlava in greco con i suoi, quindi quando diceva, non diceva pistis, questa è una cosa scritta dopo, lui diceva emunach, emunach è proprio fiducia e fedeltà, quindi non c'è il concetto dell'adesione mentale a una dottrina, a dei concetti. La fede di cui stiamo parlando non è l'adesione del pensiero o uno sforzo di volontà di fare come ti dicono che è. Non c'entra niente, non, cioè non è questo. La fede, secondo Gesù, è l'atteggiamento di totale abbandono del credente nelle mani del Signore, dicendo mi fido di te, confido in te, mi affido a te. Questo è emunah per Gesù. Quindi, ecco perché poteva dire a un romano, a una donna pagana, ricorderete gli episodi nel Vangelo, che hanno avuto una grande fede. Del centurione romano dice, in Israele non si è mai vista una fede. Perché? Perché gli ebrei non avevano il concetto della distinzione tra Dio e la vita degli uomini. Non c'è, questa è una cosa inventata dopo, che ha portato allo sfacelo spirituale a cui stiamo assistendo oggi. Ecco, quindi la fiducia è proprio l'elemento base. E proprio gli studi, ho detto, sono partiti gli anni 70, 60, 50 di questo secolo scorso, hanno così riscoperto nei loro studi, le scienze umanistiche, la psicologia, hanno aiutato a vedere che cosa. Ma guarda un po', Gesù aveva ragione. Ecco, in questo senso hanno aiutato, e ben venga l'aiuto in questo senso, ma voglio dire, si è scoperto che la fiducia è il mattone base su cui si può costruire poi tutto il resto. Se quello prende una piega storta, tutto il resto viene storto. E allora si passa tutta la vita a cercare di raddrizzarsi. E questo è una vita da salmoni che, insomma, non fa piacere a nessuno. I bisogni dell'uomo, qui ve li metto soltanto così elencati, questo vengono da studi che non ho fatto io, voglio dire, sono ripresi dagli anni 50, che hanno iniziato a mettere insieme i vari bisogni, le varie scale, eccetera. Non parlo di questo, perché tutti li possono trovare, cercheremo di inserirli nel nostro discorso. Ci sono in generale dei bisogni per la sopravvivenza e dei bisogni per lo sviluppo, così in generale sono divisi. Quelli per la sopravvivenza sono fisiologici e di sicurezza e protezione. E poi per lo sviluppo, vedete, si parla dall'amore, l'affetto, l'appartenenza e via e via. Quindi cercherò di vederli, ne tratterò di due o tre bisogni soltanto stasera. Il tema è l'amicizia, voglio restare a quello, anche se come vedete spesso apriamo finestre. Perché? Perché, lo ripeto, è nell'amicizia ed è una risorsa, questo noi, così profondo e intimo che Dio ci ha dato, una risorsa di stare insieme e di poterci prendere cura gli uni degli altri, stare bene insieme, affrontare la vita con la pienezza del nostro potenziale condiviso, questo è il punto, messo insieme, non perso negli altri, ma messo insieme per il bene comune. Vado avanti, bisogni fisiologici. Problemi Se c'è un po' d'acqua, solo un gocciolino, grazie. Bisogni fisiologici, questo è molto semplice, è aria, acqua, cibo, casa, sonno, vestiti, espressione sessuale, riproduzione e riproduzione, si mettono insieme e riproduzione. Sono bisogni fisiologici base, grazie. È innegabile, come vedete anch'io ho sete, ho chiesto più che sete, mi si è seccata un po' la gola, ho chiesto un po' d'acqua, ho bisogno di acqua. È un bisogno fisiologico. Le persone vivono in un corpo, hanno bisogno di queste cose. Non possiamo scordarcelo. E, come ripeto, a volte una spiritualizzazione o della vita o una idealizzazione di Dio, che per me sono la stessa cosa, ve lo ripeto, qualcuno nella religione spesso si spiritualizza la vita, e cioè in realtà le cose materiali di ogni giorno non contano, ci si deve astrarre da quello, perché quelle ci portano solo lontano, e quindi ci si deve astrarre, non vive, quella vita non conta, è meglio astrarsi dal mondo e pensare che Gesù ha pregato, Padre non li togliere dal mondo, ma custodisci dal maligno, mentre nella religione le persone vogliono solo andare via e si rinchiudono e si isolano, perché? Perché cercano di non mischiarsi con le circostanze pericolose. Quando invece è la vita, primo, quindi o si spiritualizza la vita, ci si separa dalla vita per dire sono di Dio, sono tutto con Lui, oppure si idealizza Dio, diventa un'idea e quindi è una cosa che sta da qualche parte e si dice ma che c'entra Dio con la vita, domani devo andare al lavoro, ho bisogno di mangiare. Vedete il processo di divisione che c'è stato tra Dio e la vita, tra Dio e gli uomini, quando Gesù è venuto a ricongiungerlo. È un'aberrazione che risale a molti secoli fa. Comunque, non è questo il momento, è un punto interessante, invito tutti ad andare a vedere dove è iniziata questa roba. Ecco, dicevo, quando i bisogni di base sono soddisfatti solo minimamente, le persone hanno, anche questi sono studi fatti, una vita emotiva e psicologica in genere, relazionale, impoverita. Come dire, se una persona non ha casa, non ha cibo, non ha vestiti, come vi dicevo prima, il punto è sì, le amicizie, le relazioni, ma io se no non arrivo a domani perché il mio corpo muore, non ce la fa. Ecco che quindi questi bisogni fisiologici non sono così da trascurare affatto, ma sono importanti perché possono portare, la loro mancanza può portare una vita appunto emotiva, intellettuale, relazionale impoverita. E quando la vita diventa una continua lotta per la sopravvivenza perché mancano le cose di base, e qui ho parlato prima di sacche di povertà, noi le abbiamo toccate con mano, è dal 2003 che noi andiamo in Africa e sosteniamo un sacco di progetti in Africa e abbiamo cominciato a sostenerli in Italia e in Europa. Perché? Perché ci sono sacche di povertà. La sacca di povertà non è altro che un blocco del processo di distribuzione delle risorse comuni che Dio ha pensato. Siccome in un regno, perché di questo si parla, il regno di Dio, e Lui è tutto è suo, Lui è Signore, è per diritto di creazione che tutto gli appartiene, dunque se tutto è suo, niente è di qualcuno a danno di un altro. E la povertà nasce qui, nel disconoscere la signoria di Dio. Cioè chi inceppa, chi blocca il processo di distribuzione delle risorse, disconosce Dio, perché ritiene che ciò che ha appartiene a Lui e non a colui che l'ha creata e gliel'ha data per amministrarla per il bene comune, nel cui bene rientra anche il suo. È un concetto un po' profondo, va sul profilo appunto di una visione dell'economia sul piano, diciamo, del regno di Dio, che tratteremo magari più a fondo un'altra volta, però fa riflettere questo. Ecco, dunque, la sacca di povertà che cosa crea? Crea un impoverimento delle persone, non solo economicamente parlando, ma drena tutte le loro energie e le loro risorse per trovare una risposta ai bisogni fisiologici di base. E noi siamo stati, ripeto, abbiamo visitato degli slum tra i più grandi ed estesi dell'Africa, il secondo per estensione è stato terreno di molte nostre missioni. Parlo dello slum di Kibera in Kenya, a Nairobi, e la povertà lì è veramente degradante. Quindi abbiamo visto cosa vuol dire a livello relazionale, a livello di vita, tra generazioni cosa si trasmette, solo la paura di non arrivare a domani. E Gesù disse beati i poveri, perché di essi è il regno di Dio, il regno dei cieli. Che vuol dire? Vuol dire che ora i poveri possono essere felici, non perché sono poveri, ma perché, prendendo al volo la nuova mentalità del Regno dei Cieli, possono iniziare a cambiare la loro vita. Insomma, ora non volevo andare troppo in questo, però, come vedete, il drenaggio delle forze per procurarsi le cose è molto forte. E abbiamo visto che quando abbiamo parlato dello spirito umano, delle spinte dello spirito, che uno dei pericoli per la inefficacia del nostro spirito, oltre ad essere bloccato o soffocato, è che sia drenato, e cioè che ci siano tanti rigagnoli, fiumiciattoli, come io lo paragono a un fiume, del resto anche Dio ci parla del fiume della vita, eccetera, mi piace paragonarlo a quello, come un canale dove scorre la vita, e ci sono tanti fiumi piccoli che a più altezze portano via l'acqua, lo seccano. Quindi sono persone che hanno lo spirito seccato per via della povertà nella quale vivono. Ecco che quindi la vittoria diabolica, in questo senso tra virgolette vittoria, ma è un risultato che porta a casa questo, che attraverso la sacca di povertà impoverisce la vita relazionale delle persone. Questo favorisce lo sviluppo della paura, lo sviluppo delle minacce, lo sviluppo del crimine e via dicendo. Cioè è un processo che inizia dove? Nelle tasche di chi ha trattenuto. Capite? È grande il quadro. Comunque, questi bisogni sono fondamentali, perché viviamo in un corpo. E noi vogliamo ridare dignità anche al nostro corpo, perché sempre nel concetto della spiritualizzazione, il concetto dell'astrazione e via dicendo, ha portato anche a così prendere un po' in odio il corpo, perché è la parte meno nobile dell'uomo e quindi non è degna di tanta attenzione. Ma questo, come stiamo vedendo, non è così. Dio ha preso corpo e sappiamo anche che cosa ha fatto. Guardate, le malattie e l'impoverimento della persona. Allora, le malattie possono inibire lo sviluppo dell'amicizia, delle relazioni tra persone. Spesso le malattie portano confusione, portano depressione, portano isolamento. Delle persone una malattia o un dolore forte o una incapacità a muoversi porta la persona a vergognarsi di stare con gli altri, e quello è già un principio di isolamento, perché non è disposta la persona. Le emozioni distruttive possono essere così forti da svilire la motivazione a trovare le amicizie, come l'altra volta abbiamo visto gli step dell'amicizia, del processo, quindi è inutile, se non vai dove c'è gente non troverai mai amici, e se sei andato dove c'è gente non troverai amici se non parli con nessuno, e se parli con qualcuno e fai solo passatempi, bella giornata oggi, sì, l'autunno è proprio alle porte, è chiaro che più di là non vai perché poi ti fermi, insomma ci vuole una decisione ogni volta, abbiamo detto, essere amici vuol dire fare tappe di decisione, no? E questo è la persona. Dove la trova questa motivazione a trovare l'amicizia? Cioè è difficile. E difatti Gesù che cosa ha fatto? Guardate, io sto riflettendo proprio sul Vangelo, su tanti aspetti. Guardate, Matteo 4, Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando le loro sinagoghe, predicando la buona notizia del regno e curando ogni sorta di malattie e infermità nel popolo. Cioè, lui è venuto a togliere di mezzo l'inciampo, il problema. Perché la malattia, tra le altre cose, oltre a portare morte e disperazione negli ambienti, impedisce lo sviluppo delle relazioni, molto spesso, non sempre, ma molto spesso. Guardate ancora, la sua fama si sparse per tutta la Siria, così condussero a lui tutti i malati, la Siria di oggi, di cui stiamo sentendo tanto, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guariva. Cioè, che cosa faceva? Si prendeva cura del loro bisogno. Io è questo che vi voglio portare in evidenza stasera. Guardate, ancora, Matteo 8, perché si riempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità, si è addossato le nostre malattie. Cioè, Gesù è Dio che si è fatto uomo e nell'amicizia, ci ha chiamati amici, cosa ha fatto? Si è preso cura dei bisogni. Guardate, bisogno, tra il primo abbiamo detto, i bisogni fisiologici. Ancora, qui si sta parlando di malattie, chiamati a sé 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. Non solo, siccome dopo ha dato istruzione ai suoi e gli ha dato autorità e potere perché continuassero a soddisfare i bisogni della gente. Quindi, quando oggi... noi leggiamo queste cose, ancora le persone le spiritualizzano, o sono riservate solo ad alcuni grandi uomini di Dio. No, è un bisogno che il Dio in noi può soddisfare insieme a noi, nell'amicizia, nella relazione. In Matteo 10 Gesù dice: guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E qui, ecco, io non voglio con questo scandalizzare nessuno o creare, però lo devo dire, perché cioè lo voglio dire, non lo devo, lo voglio dire. Ed è questo, dico, se gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quando nelle relazioni d'aiuto c'entra il soldo di mezzo, è un problema. Secondo me, ecco, questa è una mera mia riflessione, perché in qualche modo, non lo so, crea una situazione diversa dal prendersi cura del bisogno dell'altro nell'amicizia sincera e profonda. È qualcosa di diverso. Io almeno, ecco, è uno spunto, diciamo così, di riflessione che mi è venuto tante volte e lo voglio così dare a tutti, ognuno possa fare la sua riflessione, anche diversa ovviamente da quella che vi ho portato io. Marco 1 guarì molti che erano afflitti da varie malattie, scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Luca 4, a calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, colpiti da male di ogni genere, li condussero a lui ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Vedete, Luca 6, erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie, anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi venivano guariti. Luca 7, in quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi, vedete il diavolo è sempre nel mezzo, e donò la vista a molti ciechi. Luca 9, egli allora chiamò a sé 12, diede loro potere, autorità su tutti i demoni e di curare le malattie. Vabbè, quindi bisogni di base, bisogni fisiologici, Gesù si è preso cura di questi bisogni, del corpo delle persone e dei loro bisogni. Abbiamo parlato di malattie o di problemi analoghi. Non solo, ma come si può parlare di bisogni fisiologici che nell'amicizia possono trovare una soluzione e non citare I vari episodi della moltiplicazione dei pani e dei pesci? Cioè, io l'ho guardata sotto questo profilo e sono rimasto, allora ripeto, Gesù, Dio che si fa uomo e vive davvero uomo come se non fosse Dio, perché ha provato tutto tranne il peccato, si prende cura dei bisogni dei suoi amici, delle persone che andavano da lui. Guardate, Udite ciò, ho preso Matteo 14, avrei voluto prendere Giovanni 6, dove c'erano in fila tutti e tre gli episodi che mi interessavano, però ho fatto così, Giovanni 6 lo tratto separatamente, se avrò il tempo, ma credo di no, ho 7 minuti. Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto, ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca, vide una gran folla e, riempito di compassione per loro, guarì quelli che di loro erano malati. Ho messo in eretto alcune parole che ho trovato in una lezione che spesso cito, lo Stern ebreo messianico, molto, fatta molto bene secondo me. Verso 15, sul far della sera gli si accostarono i discepoli e gli dissero: questo luogo è una zona remota, cioè non è una zona deserta, è remota, è lontana dalle altre città, per questo l'ho messo, perché rende più l'idea, ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù rispose: non occorre che vadano via, date loro voi stessi da mangiare. Gli risposero: tutto quel che abbiamo sono 5 pani e 2 pesci. Egli disse: portatemeli qua. E dopo aver dato istruzione alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci e, guardando verso il cielo, pronunziò la benedizione. Poi spezzò i pani, li diede ai discepoli, che li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono quanto vollero e portarono via 12 ceste piene di pezzi avanzati. Erano circa 5.000 uomini, senza contare donne e bambini. Che ha fatto Gesù qui? Nel rapporto di compassione e di empatia che aveva con gli uomini che il Padre gli aveva affidato, che lui chiama amici, lo disse ai discepoli, non a tutti, ma c'è questo rapporto di compassione e di empatia che è continuo, che ha fatto, si è preso cura dei bisogni primari. Guardate, ecco, verso 14, vide una gran folla e, riempito di compassione per loro, guarì quelli che di loro erano malati. La prima cosa che fa, si prende cura del corpo, in questo caso, per la compassione che la loro situazione suscitò in lui. E quindi li guarì e li sfamò, tutti quanti. In Giovanni 6, che ho citato prima, ci sono appunto delle puntualizzazioni su questo, sempre un episodio sulla moltiplicazione dei pani, Giovanni è un po' diverso, e si parla dopo che era successo tutto, interrogano Gesù, parlo, capitolo 6 al verso 25, trovatolo di là dal mare, gli dissero: Rabbi, quando sei venuto qua? C'era appena stata la moltiplicazione dei pani, Gesù, c'era stato l'episodio che camminava sulle acque, e poi c'è questo fatto che lui si porta dall'altra parte del lago. E Gesù rispose, dice: quando sei venuto qua? In verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ha guarito i malati, ha moltiplicato pani e pesci, cioè la sostanza materiale è stata moltiplicata per io credo 10.000 persone, forse di più. Erano segni, erano miracoli grossi, per dire grossi, ma però grandi, molto potenti, cioè che avrebbero destato meraviglia a chiunque. Ma lui dice: voi non venite qua perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Procuratevi il cibo che non perisce, piuttosto di quello che è destinato a perire. Ma Gesù, nel dirgli guarda c'è di più, non è che non li ha affamati. Ecco quello che io voglio dire, che nella relazione l'amico è sempre colui che non solo si prende cura del tuo bisogno, ma ti aiuta e ti dà fiducia nel fatto che c'è di più, ad andare oltre, e ti porta sempre ad un passo verso la trascendenza. L'amico ti aiuta sempre a vedere al di là del tuo naso, senza trascurare i bisogni che hai, perché fa parte della vita vissuta insieme. Ecco, io volevo mettere in evidenza questo aspetto, che Gesù non ha disdegnato i bisogni fisiologici delle persone, dalle malattie alla fame, ma ha portato queste persone, dopo averli soddisfatti, ad andare oltre quello che poteva essere la loro limitata prospettiva. Questa è la traduzione slovacca, finisco subito. Ed ecco poi l'altro brano celebre per me, perché è stata una pietra miliare per la comprensione del regno dei cieli, ma ne tratteremo meglio la prossima volta. Gesù dice: nessuno può servire a due padroni, o odierà l'uno, amerà l'altro, preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Mammona è inteso in questo senso come l'avidità, l'amore per il denaro. O ami Dio o ami il denaro, in sostanza. Questo vuol dire che quando uno ama il denaro, automaticamente non ama Dio. L'ho detto prima, perché se blocchi le risorse nelle tue tasche, sta dicendo a Dio: questa roba è mia, quindi il progetto di Dio non te ne frega niente, insomma. È molto triste la sorte di queste persone. Verso 25: perciò vi dico, dice Gesù, per la vostra vita, ecco qui la soluzione. Gesù sì, sfama 10-12 mila persone, Gesù guarisce, Gesù libera, ma, però dice, per la vostra vita, cioè per questi bisogni primari, non affannatevi del cibo, dell'acqua, per il vostro corpo, di quello che vi metterete addosso. Vedete, gli dice, gli dà la soluzione, gli dà l'iniezione di fiducia per andare oltre. Dov'è l'oltre? La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. Dice, non è così. Perché se non ti prendi cura anche della vita, ma pensi solo ai bisogni materiali, ti impoverisci e non hai relazioni. E non ti curi del resto, che è tanto, ecco, gli aiuta ad andare oltre. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre, non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dà da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Li sta aiutando. Se ti affanni per le cose, finisce che quelle cose stesse non le riceverai mai e non soddisferai mai il tuo bisogno. Guardate, e perché vi affannate per vestito? Osservate come crescono i giri del campo, non lavorano e non filano. Sentite l'amico. Eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi gente di scarsa fiducia? Perché se vi curate delle cose, perdendo di vista la vita che anima il vostro corpo, in sostanza era questo il concetto che è immediato. Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano quelli che non hanno fiducia, sarebbe, in Dio. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno, ecco la parola di stasera, bisogno, ne avete bisogno, lo sa che ne avete bisogno. Dio è tuo amico, lo sa che ne hai bisogno. Cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e queste cose di cui hai bisogno ti verranno date in aggiunta. Cioè, la chiave di volta di Gesù che lui offre nell'amicizia che è venuto a restaurare tra l'uomo e Dio è questa: io so che hai i tuoi bisogni, ti ho fatto vedere che li soddisfo e sono in grado di soddisfarli, continua ad avere fiducia in me, cerca il mio regno e la mia giustizia e quelle cose che io ti ho dimostrato che posso darti saranno tue. Ecco qui il concetto che Gesù introduce per portare le persone ad andare oltre, in un rapporto di amicizia, di apertura, di compassione, di empatia, in un rapporto di rinnovata fiducia. Mi fermo qui perché dopo inizia la parte sulla protezione e sicurezza piuttosto importante come questa del resto, ma ecco, volevo farvi vedere come non possiamo pensare di intraprendere un'amicizia, ecco, vediamo Gesù come modello, qui chiudiamo, senza vedere i bisogni dell'altro, senza, ora nelle chiese tutti si dicono fratelli, questo l'ho già detto, in realtà siamo degli amici intimi, condividiamo la vita, è certo lo stesso padre, la parola fratelli viene per quello, ma dico, l'amicizia dovrebbe essere quella che contraddistingue l'amore reciproco, contraddistingue le relazioni all'interno della Chiesa di Gesù, del Messia. E quindi come si vede? Ecco qui, stasera abbiamo avuto uno spaccato. Nel momento in cui aiuti gli altri ad andare oltre, non usare il rimprovero, la critica, il giudizio, soddisfa i bisogni degli altri. Vedili, e se non li vedi, vedili. Se ci sono dei bisogni degli altri, nell'amicizia non ti mancherà niente per soddisfarli. Ma porta l'amico ad andare oltre. Guarda, questo è il tuo bisogno del momento. Io sono insieme a te, sono qui per superare questo momento. Ma c'è di più. C'è di più. Guarda che Gesù ha detto, non ti preoccupare delle cose materiali, perché quelle lui è in grado di fornirtele, perché tutto è suo. E il principio è questo. Siccome tutto è suo, quando hai bisogno di qualcosa, lui la muove semplicemente a tuo favore. Non senza la tua partecipazione al suo piano. È un piano questo, è un piano che Dio ha, perfetto. Affidati di Dio, ecco. Quindi l'amico, mentre soddisfa anche un bene che può sembrare base, ma è fondamentale, ti dice fidati di Dio. E nel gesto, e nella parola, e nella speranza rinnovata, ecco che è lì che si vede l'amore, l'amicizia gratuita, che distingue il noi, secondo Dio, quella unità per cui Gesù ha pregato. Certo che quell'unità di Giovanni 17 ha molte interpretazioni, è l'unità tra i cristiani, c'è tutto lì dentro, va bene, ma io mi voglio limitare a questo stasera, cioè essere un cuor solo, un'anima sola, ma non è più semplice vederlo così, quell'unità a cui Gesù aspira, per la quale prega, ha pregato tanto così perché sapeva che era il problema degli uomini. E grazie a Dio che pregò così. Bene. Dunque, nell'amicizia non c'è nascondimento e c'è la capacità di vedere i bisogni dell'altro. Stasera abbiamo toccato solo i bisogni materiali e la porta di fiducia e di speranza che Gesù ci insegna ad aprire. Nel mentre ci prendiamo cura di alcuni bisogni, siamo subito in moto per aiutare la persona a cambiare, crescere, perché il piano di Dio diventi suo. Ecco, questo è l'amore. Vedete come l'amicizia è il terreno più fertile che ci possa essere per l'amore. Due coniugi, se non hanno amicizia tra di sé, impoveriscono il rapporto. Non è una cosa al di fuori degli altri rapporti, delle altre relazioni, è parte di tutta la nostra vita. Bene, ci vogliamo dunque fermare per questa sera. Potete riflettere su queste cose, di come Gesù si è preso cura dei bisogni di guarigione, dei bisogni corporali, e della speranza a cui ha aperto la porta nel cuore delle persone stesse. Il Padre vostro sa di cosa avete bisogno. Quindi anche quando vuoi aiutare un amico, forse non hai le sostanze, non hai, che cosa fai? Il padre sa che lui ne ha bisogno e non tarderà a metterti in grado, se il tuo cuore è puro e aperto per quell'amico, di avere le sostanze di cui quell'amico ha bisogno. Questa è la nostra fiducia. La nostra fiducia non è il conto in banca. La nostra fiducia è che Dio provvede. Come? Attraverso gli altri. O può farlo anche direttamente, questo come vuole lui. Ma la norma è che lui provvede attraverso gli altri, quelli aperti come canali al suo intervento. È così. Dio fa le cose insieme a noi. E noi possiamo farle, secondo lui, nell'amicizia intima. Senza quella è difficile, perché non c'è scambio, non c'è amore, ma interesse o convenienza, che è uguale. Bene, ecco, lasciamoci questa musica pregando, magari rivedere quante volte non ci siamo accorti dei bisogni dei nostri amici, dal coniuge al figlio, ai familiari, ai colleghi di lavoro, ai datori di lavoro, agli insegnanti. Quante volte non ci siamo accorti perché eravamo troppo impegnati a cercare le cose di cui noi abbiamo bisogno. Quante volte. Ecco, qui si ribalta. Sì, stai attento a te, prenditi cura di te, ma ascolta i bisogni dell'altro. E se tu hai bisogno di una cosa, secondo te più alta, del bisogno corporale, l'altro ha bisogno di quello. E Gesù ha dato da mangiare a migliaia di persone, avevano fame. Gesù, grazie per il tuo spirito, Signore, ti ringraziamo che ce l'hai donato e ti benediciamo per quello che stai facendo nella nostra vita. Spirito Santo, con fiducia e con grande aspettativa, noi ti diciamo: vieni, influenza la nostra vita, insieme a noi, Signore, muovi tutto ciò di cui c'è bisogno nella nostra vita e intorno a noi, perché possiamo essere partecipi dell'azione del tuo regno su questa terra. Lo desideriamo con tutto il cuore, Signore. Il nostro desiderio è che il tuo piano si realizzi. Siamo disponibili, ci fidiamo di te, Signore. Confidiamo in te che tutto puoi, che ci ami infinitamente, e affidiamo a te la nostra vita, i nostri beni, le nostre relazioni, tutto, perché solo così vedremo la tua gloria. Ce l'aspettiamo, Signore. Vieni, Spirito Santo, vieni. Vieni.